di circa attualmente 2070 miliardi, ma quando finiremo la conferenza sarà 2070 miliardi e qualcosa di più. Su questa somma enorme, che supera non di poco il cosiddetto prodotto interno lordo, vanno a scadenza ogni anno dei prestiti fatti dallo Stato italiano per 1, 2, 3 anni, e in media sono circa 220-230 miliardi, che si assommano a quei famosi 500 e passa miliardi di cui tratta, con le entrate e le uscite, la legge finanziaria, e vengono presi anche in considerazione. Ora, movimentare, prevedere entrate per oltre 500 miliardi, cioè tasse per 500 miliardi, oltre alcune entrate extratributarie da un lato, e uscite per 500 e passa miliardi, con un deficit di qualche decina di miliardi in questo momento, è un'impresa titanica. È un'impresa titanica che serve, proprio come impresa titanica, ad attaccare sistematicamente il proletariato, le classi medie e una parte addirittura della borghesia, nell'interesse del gruppo parassitario, bancario, immobiliare e dell'alta industria che domina l'Italia. Perché parlo di questo? Vi dico un semplice numero che riprendo da quello che ho detto prima. Non voglio, cercherò di non infarcire di numeri, perché sennò diventa pesante. Ogni anno scadono titoli dal debito pubblico per 220-230 miliardi di euro, cioè 450 mila miliardi delle vecchie lire. Ogni anno bisogna pagare circa 75-80 miliardi di interessi sui titoli di Stato in circolazione, sui famosi 2070 miliardi. Quindi, tra interessi 75-80 miliardi e prestito in scadenza 220-230 miliardi, ci sono 310 miliardi all'anno che rappresentano una somma enorme e che determinano, proprio per la loro enormità, tutto ciò che si fa nella finanziaria, e determinano poi la mano delle banche che detengono il debito pubblico, dei redditieri che detengono il reddito pubblico, fino ai piccoli risparmiatori, quelli che hanno debito pubblico in mano, titoli di Stato italiano, determinano la politica dello Stato a vantaggio loro. Cioè, se lo Stato italiano deve presentarsi ogni anno sul mercato per rinnovare 220-230 miliardi di debito in scadenza con nuovi titoli di Stato, se deve pagare per garantire l'enorme debito pubblico che non venga svalutato di 2070 miliardi, 80-90, se deve pagare 80 miliardi di interessi su questo debito pubblico, è evidente che deve fare la politica che va bene a chi detiene il debito pubblico. Ora, chi detiene il debito pubblico? Innanzitutto le banche italiane, che sono infarcite di titoli di Stato italiani. In secondo luogo alcune banche estere, che se ne sono però liberate negli ultimi tempi. In terzo luogo una marea di qualche centinaia di migliaia di risparmiatori italiani e esteri che hanno investito i loro risparmi o i loro capitali in titoli del debito pubblico italiano, e pretendono, uno, che vengano pagati gli interessi, che oggi sono molto bassi, due, che questi titoli, se vengono a scadenza, siano onorati, cioè ho investito 100, rivolgo indietro il mio capitale di 100 più gli interessi che ho incassato. Mi sono riferito alle banche, che sono le maggiori, diciamo, proprietarie del debito pubblico italiano. Chi sono queste banche? Sostanzialmente tutta la platea delle banche italiane, ma ovviamente, data la concentrazione del capitale bancario negli ultimi 10-15 anni, Banca Intesa, Unicredit e le popolari. Non si scappa. E il Monte Paschi, che era infarcito, pieno di titoli di Stato italiano. Ora, nel 2008 abbiamo assistito alla crisi bancaria internazionale e anche nazionale. Abbiamo assistito nel 2008 al salvataggio delle banche inglesi. Lo Stato inglese ha nazionalizzato le banche immettendo 250 miliardi di sterline, che equivalgono a circa 300 miliardi di euro, nelle casse esauste delle banche inglesi che avevano speculato nel mondo intero. Abbiamo assistito al salvataggio di molte banche tedesche. Abbiamo assistito anche al sostegno dato dallo Stato francese alle proprie banche. Lo Stato italiano teoricamente non ha dato soldi alle banche, ha dato soltanto, aveva predisposto i cosiddetti Tremonti Bonds, 4, mi pare 8 miliardi in tutto, 8 miliardi. L'Inghilterra ha dato 250 miliardi di sterline alle proprie banche. Lo Stato italiano ne ha dati 8. Sembra una miseria. E le banche italiane sono ancora lì, seppure dicono, secondo l'Europa, secondo la Commissione europea, secondo la Banca Centrale Europea, sottocapitalizzate, eccetera. Ma cosa ha dato lo Stato italiano alle banche che detenevano il debito pubblico italiano? Ha dato la certezza, per quanto possa esserci, che il debito pubblico portato dai titoli di Stato che stanno nei, non nei forzieri, sui libri elettronici delle banche, sarà onorato. Anche quando questo debito pubblico, su cui vengono operate speculazioni spaventose nelle borse mondiali, è stato svalutato, per cui il debito pubblico italiano è sceso di grado, come non ha più la tripla A da anni, non ha più le due A, addirittura è stato degradato a BBB meno. Ma anche queste degradazioni, eccetera, sono un momento della lotta speculativa su alcuni titoli che si fa in tutte le borse mondiali, scommettendo al ribasso o al rialzo. E di conseguenza l'Italia ha pagato lo scotto di farsi imprestare soldi per rinnovare i titoli del debito pubblico con il famoso spread rispetto al titolo di Stato tedesco, che è spread che è giunto addirittura a 6 punti, cioè 6, come dicono loro, 600 punti base, adesso è a 120. Cosa significa pagare queste somme? Significa garantire appunto alle banche che detengono il debito pubblico, ai risparmiatori che detengono altra parte del debito pubblico, alle banche straniere che hanno parte del debito pubblico italiano, che i loro capitali verranno onorati. Significa che tutta la politica economica italiana è determinata per quello. E quindi assistiamo alla legge finanziaria, alla legge di stabilità, che è una legge di strangolamento, innanzitutto di strangolamento del proletariato. E quando parliamo di legge di stabilità non dobbiamo parlare soltanto della legge di stabilità 2015, quella del governo Renzi. Dobbiamo fare a ritroso il percorso delle altre leggi finanziarie o di stabilità, Letta, Monti, Berlusconi, Prodi e indietro. da circa 15 o 20 anni, si può dire dal 92, dalla famosa finanziaria da 100.000 miliardi dell'epoca della svalutazione della lira del governo Amato, 100.000 miliardi cioè di entrate e di tagli della spesa pubblica decisi dal governo Amato, con la prima riforma delle pensioni al primo posto e poi anche col prelievo, forse qualcuno se lo ricorda, del forzoso dei conti correnti dello 0,6%. Scusate. Bene, da allora abbiamo avuto una serie di leggi che ogni anno hanno tagliato qualcosa. E quello che è stato tagliato allora non è stato poi rimesso al suo posto. Se voi vedete, in 20 anni una delle voci fondamentali della spesa pubblica italiana, che è pagata con fior di tasse e di ticket, la sanità, è stata smozzicata, tagliata, ridotta, e ogni anno di più. Se voi vedete un'altra voce importante che rientra nella spesa pubblica, ma non dovrebbe rientrare nella spesa pubblica perché in realtà è salario, e il fatto che venga messa nella finanziaria è solo un modo di confondere i rapporti tra le classi, le pensioni. Avete visto che le pensioni sono state oggetto in 20 anni, e soprattutto negli ultimi, delle continue cosiddette riforme, dalla riforma Amato del 92 alla riforma Dini del 95, alle riformette successive, al piano Maroni di, e poi attuato da Prodi, di Scaloni o Scalette, cioè di allontanamento dell'età pensionabile, e poi all'arrivo della donna che piange, che ha praticamente rapinato una buona parte del salario previdenziale già accumulato dai lavoratori italiani, lavoratori dipendenti proletari e lavoratori dipendenti piccolo borghesi e borghesi stessi. Bene, questo dunque è il significato della legge finanziaria o della legge di stabilità. Lo strumento, negli ultimi 10 anni in particolare, di sostegno della parte dominante finanziaria, parassitaria, immobiliare del capitale italiano, a scapito di tutte le altre frazioni della borghesia, che però trovano comunque un ristoro, della piccola borghesia e soprattutto del proletariato. La legge finanziaria, o legge di stabilità adesso, è lo strumento privilegiato di attacco al salario sociale, cioè a quella parte di salario che non rientra direttamente nella busta paga, ma che comunque rappresentava una quota importante dei mezzi di sussistenza. Nei trasporti, per esempio, a un certo prezzo, nella sanità a senza ticket o a un certo prezzo, e per quanto riguarda l'altra parte del salario indiretto, il salario previdenziale, nella scuola. Proprio per garantire il pagamento non solo degli interessi, 80 miliardi all'anno sul debito pubblico, ma la tenuta del debito pubblico e quindi del sistema bancario, sono state garantite dallo Stato tutte le manovre più assassine che hanno impoverito il proletariato. C'è poi l'attacco diretto al salario. La legge finanziaria o legge di stabilità dal 2009 si è contornata di altre leggi che fanno parte del sistema di soffocamento, che sono i collegati, il collegato lavoro. ogni anno esce una nuova normativa sui rapporti di lavoro che serve a togliere diritti o garanzie esistenti sia per legge sia per contratto al proletariato, alla classe operaia, ai lavoratori in generale, e fino alla terribile attuale legge che completa la legge finanziaria, la legge di stabilità 2015, che è il Jobs Act, che sono due aspetti di uno stesso meccanismo, di uno stesso strumentario, di uno stesso apparecchio antiproletario. E difatti l'Europa, la cosiddetta Commissione Europea, i banchieri tedeschi, i banchieri francesi, gli uomini del grande capitale multinazionale come questo oscuro Juncker, primo ministro lussemburghese, che ha, essendo lussemburghese ed essendo primo ministro del Lussemburgo per 30 anni, era lì per fare gli interessi dei grandi evasori e dei grandi finanzieri europei che in Lussemburgo avevano la loro casa sicura, più della Svizzera. Bene, hanno detto che il governo italiano sta facendo le giuste riforme strutturali. Cioè, ai banchieri non basta la garanzia del pagamento degli interessi e del mantenimento del debito pubblico in condizioni, virgolette, di sicurezza. Interessa in particolare che il proletariato italiano, esattamente come interessato ai banchieri europei, compresi quelli italiani, che il proletariato greco, che il proletariato spagnolo, pagasse fino in fondo il costo della riduzione dei salari senza fine. Ci siamo giunti a poco, ogni governo, in particolare dal 2008 con l'ultimo governo Berlusconi, Tremonti, che ha impostato le questioni al governo Monti, al governo Letta e al governo Renzi, sono, con una legge, con una serie di avvicinamenti progressivi, pervenuti al Jobs Act, che è il colpo finale, uno al salario, perché le due forme di contratto principali proposte dal ragazzo di Firenze e dal cooperatore Poletti sono gli strumenti del ricatto permanente, il contratto a tempo determinato a causale, per cui uno stesso lavoratore può essere assunto a vita a tempo determinato dalla stessa azienda con un ricatto ogni 6 mesi. Basta che io assumo per esempio Roberto come impiegato per 3 anni, poi lo passo operaio per 3 anni dopo, e poi e così, cioè, i trucchi legali sono possibilissimi. C'è l'altra tagliola, l'altra parte della tagliola, che è il contratto di lavoro a tutele crescenti, che è un periodo di prova infinito. Per cui, da questo punto di vista, le forme, gli strumenti del ricatto più moderni sono stati elaborati, sono messi in atto, stanno per entrare in atto, e su questo la Commissione Europea, il buon Katainen, dice che effettivamente le riforme sono in moto, l'Italia sta facendo i compiti, frase odiosa che significa che la borghesia italiana nell'attuale governo Renzi ha trovato per il momento lo strumento che dà la garanzia di classe della riduzione del salario, dell'imposizione di ritmi di lavoro indegni, di orari di lavoro senza fine, di dequalificazione per legge, perché Jobs Act contiene anche questo, e così via, per ridurre il proletariato italiano, che non è un proletariato qualsiasi in Europa, sia per numero, sia per capacità produttiva, sia per capacità mobilitativa, ha una condizione romena. E questo è l'unica garanzia che i banchieri, cui si legano gli industriali e gli immobiliaristi, hanno in fondo per mantenere non solo i profitti delle industrie, ma soprattutto gli interessi e le rendite che vanno, che hanno accumulato e che vogliono mantenere sul debito pubblico italiano. Quindi la natura di classe della legge di stabilità è una natura precisissima, e qualsiasi legge di stabilità va letta da questo punto di vista. Se passiamo alle altre poste della legge cosiddetta di stabilità, noi vediamo degli strumenti di ricatto che immediatamente non sono visibili, ma che sono già scritti. Il signor Renzi ha detto che deve garantire all'industria, alle imprese, 10 miliardi di riduzione dell'IRAP, no scusate, 6 miliardi e mezzo di riduzione dell'IRAP. Deve garantire anche dei contributi per i nuovi assunti, per migliaia di euro, perché sui nuovi assunti non si dovrebbe pagare la previdenza, il contributo previdenziale per 3 anni. Deve garantire poi altre sovvenzioni che sono in altre poste. Come fa a garantire questo? Con tagli su tutte le voci della spesa pubblica, dalla sanità ai trasporti e così via, con il blocco che dura da 6 anni e che viene prorogato delle retribuzioni dal pubblico impiego.
L'abolizione degli scatti.
Ma è da 6 anni che c'è. Ma non fa solo questo Renzi, dice, e se non basta? C'è una clausola di salvaguardia. La clausola di salvaguardia che cos'è? È l'aumento programmato dell'IVA dal 22% al 24% e poi al 25% e fino al 25,5%. Cioè, tu, cittadino, soprattutto tu, povero Cristo, vai a comprare un qualsiasi articolo e paghi 25 o 24% di IVA. Perché? Perché i cosiddetti tagli della spesa pubblica che Renzi aveva progettato, o le privatizzazioni che aveva messo come entrate possibili, non sono stati raggiunti. E quindi immediatamente scatta la tagliola dell'aumento dell'IVA. Ora, con questo vengo all'altro aspetto della legge finanziaria, l'aspetto fiscale. Le leggi finanziarie e la legge di stabilità degli ultimi anni, secondo l'espressione apparentemente popolare di Tremonti, dovevano servire e sono servite a spostare la tassazione dalle persone alle cose. Traduzione: meno tasse dirette, meno imposta sul reddito, meno imposta sul reddito delle società IRES, e più tassazione indiretta, più IVA. Cosa significa questo? Significa un passo indietro nella storia fiscale verso i regimi più corrotti, o verso l'ancien regime che si basava sulla tassazione indiretta, cioè la monarchia francese, o la stessa monarchia italiana dopo l'unità, la tassa sul macinato, chi colpiva? L'IVA, chi colpisce? Colpisce effettivamente il consumatore finale. Ma il consumatore finale chi è? È una persona così astratta? No, innanzitutto è il lavoratore dipendente, perché il lavoratore autonomo entro certi limiti può scaricare, entro certi limiti. Il borghese scarica tutto, non c'è un borghese che non abbia un'auto in leasing, la usa lui ma scarica e così via. Bene, da questo punto di vista la tassazione così come strutturata in Italia negli ultimi anni è un regresso che è un altro sintomo del carattere reazionario, autoritario, bancario, parassitario, redditiero dello Stato italiano, che noi di Rivoluzione Comunista avevamo chiamato appunto Stato avvoltoio, Stato dei rentieri, e la legge di stabilità ne è l'espressione. Il fatto che anche le borghesie e gli imperialisti europei vogliono dire la loro sulla politica di bilancio italiana non è casuale, perché denota che contro il proletariato di ciascun paese vi è il concerto di tutte le borghesie europee, che poi se le danno di santa ragione, come poi svilupperà Roberto, quando si tratta di strapparsi mercati o di strapparsi aree di influenza e di investimenti. Però questa loro guerra reciproca la fanno sulla pelle e sul sangue del proletariato di ogni paese, e dare una lezione al proletariato italiano è molto di più che dare una lezione, non perché non abbia lottato, non perché non sia importante, che darla al proletariato greco, perché il proletariato italiano è il proletariato della terza nazione europea, di una nazione che domina il Mediterraneo, di uno Stato imperialista che ha la sua importanza. Potrei continuare l'analisi della legge finanziaria sul lato delle sovvenzioni. Se si toglie a qualcuno, cioè alle masse lavoratrici, al popolo, si dà ad altri. Ci sono 10.000 commi articoli nelle leggi finanziarie, 10.000 no, ma 1.000 sì, e ogni comma è togliere a qualcuno per dare a qualcun altro. Troverete innanzitutto tutte le poste sulla difesa che non vengono diminuite, poi le voci del bilancio della difesa vengono camuffate in altre voci, per esempio l'Italia nel mondo, missioni, sono aumentate gli stanziamenti per le missioni armate italiane, pensiamo solo a quello che succederà nel 2015 in Libia, di 850 milioni nel 2015, praticamente si va quasi al raddoppio, cioè tagliano sanità, trasporti, bloccano gli stipendi pubblici e danno. Gli unici impiegati pubblici che hanno un aumento dello stipendio sono i manganellatori o gli sparatori, di qualsiasi divisa siano essi portatori. Gli unici che non hanno avuto tagli delle pensioni sono quelli del pubblico impiego non privatizzato, cioè magistrati e loro pari grado, e così via. Poi ci sono i passaggi alle ferrovie dello Stato, ci sono i passaggi nei mille rivoli degli affaristi della sanità, e così via. Comunque il risultato pratico, il risultato che voglio sottolineare alla vostra attenzione è uno solo. Ogni legge finanziaria è un accumulo di tante leggi finanziarie, presuppone quelle precedenti, peggiora quelle precedenti, a un certo momento diventa la base per un nuovo attacco. Effettivamente il combinato disposto della legge di stabilità 2015 e del Jobs Act crea una nuova base dei rapporti di forza tra le classi, perché si basa proprio sull'attacco, sulla riduzione del salario, non solo sul taglio di alcune parti del salario sociale. Cosa dobbiamo fare contro questo meccanismo? Il 12 prossimo, tra due giorni, la signora Camusso ha lanciato lo sciopero generale. Notare, lo sciopero generale viene fatto a babbo morto e a buoi scappati. Da una persona, non voglio personalizzare, da un'organizzazione sindacale. C'è qui il nostro Pino, da un sindacato ornamentale, dai.
Ornamentale.
Sì. Che quando ci fu la riforma Fornero dalle pensioni, fece 3 ore di sciopero al venerdì, dopo la riforma. Vi ricordate,
sì,
no? Esattamente come in questo sciopero, che non ha un obiettivo che sia uno. Per riaffermare l'utilità sociale dei patronati, valorizzando la loro attività di tutela e di promozione di diritti fondamentali, eliminando i tagli previsti al fondo per i patronati, che in effetti sono funzionari sindacali.
È un obiettivo.
È un obiettivo, sì, ma comunque quello l'hanno già tolto, cioè non fanno il taglio al patronato, no? Ma comunque, no, comunque vogliono una riforma realmente universale degli ammortizzatori sociali, praticamente non il salario minimo garantito, ma un'indennità di disoccupazione light divisa tra tutti, per cancellare le iniquità contenute nella legge Fornero sulle pensioni.
Dopo 4 anni se ne
accorgo. Per contrastare realmente il lavoro debole e precario.
Realmente.
Per tutelare i lavoratori licenziati ingiustamente e senza un vero motivo. Tutelare come? Cioè, avessero detto per la reintegrazione dei lavoratori, no, non lo dicono, perché loro sulla riforma dell'articolo 18 erano assolutamente d'accordo. Per una politica che tagli le tasse ai lavoratori e pensionati e produca vero contrasto all'evasione fiscale, cioè con la struttura di classe che abbiamo noi in Italia, dimmi tu, per aprire rapidamente la contrattazione nei settori pubblici, rapidamente, lento fede, per la risoluzione delle crisi, delle molte crisi industriali, anche con il rifinanziamento e la generalizzazione dei contratti di solidarietà, cioè gli operai devono guadagnare meno per salvare le aziende, per una misura di contrasto alla povertà, alle povertà, quindi le povertà sono tante, la misura è una sola, ma non sto scherzando, non c'è un obiettivo che sia uno, perché è un modo per cercare di ingabbiare la protesta che si è generalizzata negli ultimi mesi contro il governo Renzi e che investe non solo parti della classe operaia, ma anche parti della piccola borghesia e perfino della media borghesia spossessata da queste leggi. Però il punto è un altro. Esiste sulla questione della legge di stabilità e sulla questione della politica economica una tendenza che astrae dai rapporti di classe e dalla natura di classe dello Stato. Un'altra legge di stabilità è possibile, tra virgolette, come un altro mondo è possibile. Non è una questione di potere, è una questione di giusto utilizzo delle risorse. Viene presentato così. Sul sito di Sbilanciamoci ci sono 46 associazioni che poi sono legate anche a gruppi politici virgolette di sinistra o antagonisti addirittura, che fanno una proposta di un bilancio diverso, cioè non attacco lo Stato, propongo una diversa utilizzazione delle risorse per salvare le aziende in crisi, per nazionalizzare l'acciaio, per nazionalizzare la Fiat, che per caso è già però andata via, e per rilanciare la difesa del territorio dando lavoro e così via. Questo è uno degli strumenti ideologici del nazionalismo, cioè è anche un'espressione di un'ideologia impossibile a raffermarsi, perché la crisi del capitalismo italiano e mondiale è così profonda, la deflazione che ci ha investito e ci investirà a lungo è l'espressione fenomenica di questa crisi, che non è possibile una diversa politica economica. È vero, se ci fossero degli investimenti, per esempio, a tutela dell'ambiente, si creerebbero per un po' di tempo delle possibilità di lavoro, ma la devastazione dell'ambiente non è un aspetto della cattiveria degli speculatori, è un momento normale della vita del capitalismo, per cui da questo punto di vista non c'è nulla di nuovo. Queste teorie, virgolette, nazionaliste, si uniscono, e di questo poi parlerà Roberto, ad altre teorie sulla sovranità. Se le cose vanno male, se la finanziaria è fatta così, è colpa dei banchieri. Nota bene, lo dice Salvini, che ha preso soldi a palate, adesso va a prendere soldi addirittura dai banchieri russi. Se è così, è colpa degli uomini di Bruxelles che ci hanno tolto la sovranità, e quindi dobbiamo riprendere la nostra sovranità, affermare il diritto nazionale dell'Italia ad essere un paese forte che decide per se stessa e non fa decidere ad altri, senza mettere in luce ovviamente che le decisioni sulla finanziaria convengono innanzitutto alla borghesia italiana, che quando deve attaccare il suo proletariato, essendo una borghesia viva e corrotta, non dice mai che lo sta facendo lei, e sempre no, su richiesta dell'Europa. Aveva cominciato anche quell'anima nera di Guido Carli negli anni 70 a dire che l'Europa ci imponeva certe misure. Vabbè, il punto è come andare, quali obiettivi, quali indicazioni dare per combattere il soffocamento. La questione non è puramente economica sociale, è innanzitutto politica. Primo, se legge di stabilità e Jobs Act vanno di pari passo, sono la stessa cosa, il diritto è il rovescio della stessa politica, la prima cosa da fare è la lotta per la difesa del salario, per il salario minimo garantito a disoccupati e precari, per l'aumento del salario, per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, che sono gli elementi di difesa immediata contro le leggi che vanno in senso esattamente contrario. È il potere reale dei padroni che sta imponendo una realtà esattamente contraria. La seconda questione è la questione della tassazione. Qui la CGIL non dice neanche una parola sull'IVA, cioè con i salari bassi che abbiamo oggi abbiamo due tipi di tassazione che sono letali per il proletariato: uno, l'IVA sui generi di prima necessità, sui beni di consumo dei lavoratori; due, l'IRES o l'IRPEF, insomma, sui salari anche bassissimi. abbiamo delle aliquote che partono dal 23%, di conseguenza sono aliquote di esproprio dei bassi salari, sono l'espressione del dominio di classe, e gli operai, a meno che non lavorino in nero, alle condizioni però del lavoro nero, non possono sfuggire alla tassazione che è immediata e alla fonte. Di conseguenza, detassare i salari quantomeno fino a 30.000 euro e detassare alcune voci dell'IVA. La terza questione, a parte il volano, primo volano salari e salario minimo garantito e riduzione dell'ora di lavoro, secondo volano tasse, tasse che colpiscono il proletariato, la terza questione è quella del debito pubblico. Esistono da tempo anche delle organizzazioni che propagandano il no debito, ma lo fanno senza presupporre un attacco allo Stato nonché. Tu non puoi dire non paghiamo il debito pubblico, che è la macchina da guerra dei redditieri contro i lavoratori, che è la macchina da guerra delle banche interne, italiane, europee, contro i lavoratori, se non attacchi lo Stato del debito pubblico. Ogni obiettivo di tutela del proletariato sul piano salariale e lavorativo, sul piano fiscale e soprattutto sul piano dei rapporti con i veri detentori del potere, le banche, è un obiettivo politico e presuppone una lotta politica. Fare contro la finanziaria una protesta puramente sociale è certamente importante, ma non porta da nessuna parte, perché siamo in un periodo di crisi totale in cui ogni legge finanziaria viene rappresentata ed è come uno degli attacchi della guerra di Stato contro le masse. Ma siamo anche nel momento della crisi profonda della borghesia italiana, della crisi profonda della borghesia europea, che è dilaniata al suo interno e si combatte ogni giorno, e quindi è il momento di avere degli obiettivi di lotta politica contro lo Stato rompier italiano e contro la comunità dei ladroni, dei banchieri e dei grandi imprenditori europei che sono uniti contro tutti i proletari europei. Se noi alziamo questa bandiera politica, diamo anche una via, un esempio, una possibilità di unione agli altri proletari degli altri paesi, ai greci, che non sono domi, ai francesi e perfino ai tedeschi, di cui si può dire tutto, ma non che abbiano quel Bengodi che ogni giorno vediamo sui nostri giornali, perché bisognerebbe andare poi in Germania a vedere la realtà dei mini jobs e di altre bellezze del regno della signora Merkel, errore della signora Merkel. Quindi non c'è via d'uscita se non con una lotta antistatale, perché la legge finanziaria e il Jobs Act sono l'espressione massima della guerra di Stato, e alla guerra di Stato si risponde solo con la guerra sociale e con l'organizzazione politica. Io ho parlato per a lungo, propongo al dibattito questi temi. Roberto, con cui ci siamo divisi i compiti, interverrà sulla questione del nazionalismo economico.
Molto brevemente, rispetto al tema che ha già indicato Ivo, ossia di quella linea alternativa borghese che però sta prendendo anche una certa forza, almeno sul terreno delle organizzazioni che hanno un peso elettorale come giusto appunto la Lega e 5 Stelle, che però è anche una linea che trova echi anche a sinistra, quella dell'uscita dell'Italia dall'euro. L'ipotesi che veniva fatta anche da ambienti di sinistra di creazione di un blocco dell'Europa del Sud, oppure con una linea più nazionalista, appunto di ad esempio della Lega, ritorno alla lira. Ora, il problema quindi è un problema che riguarda la moneta, ma che coinvolge in realtà i rapporti tra le classi e i rapporti con le borghesie, gli stati, gli altri stati dell'Europa, oltre che anche a livello internazionale. Come va visto il problema? Cioè, dal punto di vista analitico è vero che da quando è entrato nell'euro l'economia italiana ha ristagnato completamente, cioè oramai siamo il prodotto lordo più o meno è tornato ai livelli dei primi anni 2000, cioè non solo non ha ancora recuperato l'ultima crisi, ma è sotto i livelli del 2008, è vicino ai livelli di quando l'Italia è entrata nell'euro. Di un ristagno completo, addirittura negli ultimi anni una crisi, quindi evidentemente l'euro non ha fatto bene all'economia italiana e ci sono dei settori della borghesia che si sentono anche direttamente colpiti dal fatto di avere una moneta che dovendo essere comune a quella degli altri stati europei provoca delle costrizioni e soprattutto impedisce di continuare quella politica degli anni 70 e 80 che era la politica della svalutazione inflazionista. Era quella con cui l'Italia si è barcamenata, anche riuscendo a crescere e conquistare delle posizioni sul mercato mondiale in quei decenni. Questo non significa però che un'Italia che fosse rimasta fuori dall'euro e con la lira sarebbe andata meglio di quanto è andata, cioè non c'è la controprova che appunto non entrando nell'euro e continuando in quella politica anche in un clima internazionale che è profondamente modificato, cioè si è passati da una congiuntura inflazionista in quei decenni all'attuale deflazione, cioè di paesi che portano avanti politiche inflattive praticamente non ce n'è quasi più in tutto il mondo perché non hanno fruttato a queste borghesie. Ma non sta a noi giudicare quale tipo di politica monetaria sia più o meno conveniente. È evidente che la borghesia italiana, sempre più integrata nel contesto europeo, ha fatto questa scelta con Carli inizialmente, il Trattato di Maastricht e poi adesione dopo un periodo di tentennamento fine anni 80, primi anni 90, il serpente eccetera, hanno fatto la scelta dell'adozione dell'euro il periodo adattamento in cui appunto hanno dovuto fare i compiti a casa rinunciando alla svalutazione ha portato nei primi anni 90 l'ultima svalutazione per poi allinearsi al serpente, ha portato a quella svalutazione che ha determinato una riduzione dei salari, e questo è l'esperienza da cui anche partire rispetto a queste posizioni di svalutazione. Una posizione di uscita dall'euro, innanzitutto, è praticabile oggi? In teoria si può, è possibile staccarsi dall'euro, ritornare alla lira, ma non sta a noi valutare, ma in pratica sicuramente si è visto con la crisi finanziaria che richiamava prima Ivo, cosa succederebbe. Succederebbe un forte deflusso di capitali, perché chiaramente l'Italia non darebbe più garanzie anche proprio come valore della lira, quindi avremmo una risalita dello spread, e con un debito pubblico al 130% del prodotto lordo avremmo un forte aumento di questa rendita finanziaria sul debito pubblico, e quindi necessità di prelievi fiscali per pagare questo reddito, e quindi comunque pagherebbe la classe operaia. Basta vedere quel che sta succedendo adesso in Grecia con l'ipotesi, appunto, con l'ipotesi di elezioni anticipate in cui potrebbe vincere Syriza, che è per l'uscita dall'euro, e già abbiamo crollo di borsa, aumenti degli spread. Adesso non ho sentito bene le notizie di oggi, comunque l'euro sta già scendendo anche per effetto di questo, perché poi si dà per possibile, sarebbe la prima volta che un paese abbandona l'euro, e quindi anche la solidità di questa moneta che sta scendendo nell'ultimo periodo anche rispetto al dollaro. Ma a parte questo, supponiamo che l'operazione possa funzionare, è funzionale a settori della borghesia che puntano sulle esportazioni, che allora si esce dall'euro, si svaluta la lira, quindi le esportazioni diventano meno care all'estero, si può esportare di più, ma le importazioni costeranno di più, quindi i prezzi interni di molti prodotti importati aumentano, e quindi la svalutazione diventa una svalutazione dei salari, diventa una svalutazione del potere d'acquisto, e a meno che si ripeta la spirale inflazionistica in cui allora si cerca di ottenere un recupero salariale, ma in questo clima internazionale questa spirale inflazionistica praticamente non è permessa dai mercati finanziari, quindi il risultato comunque di questa ritorno alla lira sarebbe una svalutazione dei salari, un'altra politica contro i salari e contro il proletariato. Questo per dire che non esiste una politica monetaria o economica per il proletariato, perché siamo un sistema capitalistico basato sullo sfruttamento del proletariato, sull'estrazione di plusvalore, e quindi ciò che fa bene al sistema quasi per definizione
fa male al proletariato,
aumenta lo sfruttamento del proletariato, e solo allora che il sistema è sano e sta bene per la borghesia, per il capitale. Quindi questo è quindi noi chiaramente respingiamo queste posizioni che sono queste forme di nazionalismo, no? Proletariato una nazione, ma in questo caso appunto, si vede anche concretamente come queste posizioni nazionaliste cercano di portare i lavoratori a sfogare il loro disagio, a dirigere il loro malcontento verso un'Europa per distrarlo dal padronato italiano, eccetera. Diciamo, non cambierebbe niente anche nel caso di un doppio euro, l'euro del sud e l'euro del nord, le cose sarebbero comunque di questo tipo. Quindi è una questione che riguarda le frazioni borghesi e in questo senso che ci sono le frazioni borghesi che sono interessate solamente all'export basato più sul costo del lavoro, quindi sul basso costo del lavoro, allora hanno un interesse alla svalutazione, ma l'appartenenza all'euro aumenta il potere d'acquisto dei capitalisti nei confronti del mercato mondiale, quindi la capacità anche di esportazione di capitali con cui mettere le mani sul proletariato degli altri paesi, in particolare dei paesi emergenti in via di sviluppo. Quindi se io ho l'euro, l'euro ha un rapporto con le monete, la rupia indiana o il real brasiliano di questi paesi, io investo lì e posso comandare il lavoro di un numero maggiore di operai, quindi ottenere un plusvalore maggiore stando nell'euro. Se invece passo la lira, questa si svaluta il mio potere d'acquisto internazionale come capitalista e svaluta quindi il mio potere di comando sul proletariato internazionale, la mia possibilità di appropriarmi di una fetta del plusvalore prodotto a livello mondiale. Quindi la sostanza di queste, la sostanza quindi è tra due frazioni di borghesia con forza e interessi diversi e che poi utilizzeranno anche i partiti per portare avanti e le ideologie anche nazionaliste per portare avanti i loro interessi. E quindi conclusione è quella che diceva Ivo, non c'è altra via che la difesa degli interessi immediati, ma anche il portare una consapevolezza di una lotta contro lo Stato e che non esiste una politica economica per il proletariato all'interno del capitalismo. Ecco, detto questo, penso che un punto su cui potremmo discutere questa sera è anche, cioè io penso che Renzi non debba essere visto solamente come sostegno delle rendite parassitarie e dei settori parassitari, ma come interprete degli interessi del grande capitale e anche di una media impresa, grande capitale industriale, produttivo dal punto di vista capitalistico, proprio perché appunto Squinzi, quando ha detto che Renzi ha realizzato il suo sogno, chiaramente siamo arrivati a una consonanza quasi perfetta. È vero che senz'altro Renzi parlava, mi ricordo ancora, verso la primavera di mettere una patrimoniale, che sarebbe stato un colpire
alcune
rendite, anche se con la proprietà della casa ormai col 70% della popolazione che è proprietaria della casa si sarebbe colpiti comunque in buona parte anche settori proletari, ma chiaramente anche la rendita, e Confindustria era a favore di questa posizione purché non si colpissero gli immobili ad uso produttivo, e poi non se n'è più parlato, e chiaramente se hanno rinunciato a mettere una patrimoniale, di riff o di raff sono i salariati che finiscono col pagare con i meccanismi che diceva adesso Ivo. Ecco, però penso che appunto le scelte fatte con la finanziaria, con il Job Act, sono delle scelte cioè anche industrialiste, ma di un imperialismo straccione, di un imperialismo straccione, cioè che basa la sua competitività solamente sul costo del lavoro, perché non ha la capacità di ristrutturare posizionandosi nei settori che sono tipici dei capitalismi più avanzati, in cui ancora riescono ad avere delle posizioni di monopolio. Cioè una Germania ha fatto tutte e due le cose, giustamente è riuscita a ridurre il costo del lavoro per unità di prodotto, tanto che ha staccato non solo l'Italia ma anche la Francia, con le varie leggi Hartz eccetera, che hanno portato a una riduzione forte del costo del lavoro tedesco, ma allo stesso tempo si sono portati su settori, cioè nell'industria dell'auto, che non è il massimo dell'high tech, ma anche settori meccanica, elettronica eccetera, la Germania è riuscita ad inserirsi prepotentemente nello sviluppo delle aree dei paesi emergenti. La Volkswagen vende più macchine in Cina che non in Germania, no? E lì chiaramente sta posizionandosi per diventare, forse lo è già, il primo produttore di macchine al mondo, eccetera. Mentre l'Italia ha perso buona parte delle partite nei settori di punta, nell'elettronica non c'è più niente.
Abbia fatto fallire l'Olivetti, che era una punta di diamante.
E quindi si basa sullo sfruttamento più brutale della forza lavoro, sull'abbassamento dei salari, e il Jobs Act è quello, cioè corricato, quindi l'estrazione, per parlare in termini marxisti, del plusvalore assoluto e non del plusvalore relativo, cioè aumentare, cioè lo sfruttamento in termini brutali. Da questo punto di vista il proletariato italiano si trova in una situazione che è anche peggiore di quello di altri paesi europei, e sta pagando questa debolezza anche di questo imperialismo straccione.
Vediamo il dibattito. Avete da proporre gli emendamenti? Raggruppiamoli.
Secondo me il problema di fondo è sempre lo stesso, che bisogna conquistare i giovani su queste politiche, cioè, perché poi effettivamente bisogna lottare contro lo Stato, però bisognerebbe che ci fosse un impegno diverso da parte dei giovani, i quali sono quelli che stanno pagando di più. Sentivo la riforma dell'università con questa finanziaria, che praticamente l'università diventa di nuovo ancora di più di quello che era un'università d'élite, perché c'è tutto un taglio generalizzato di tutto quello che c'è, distanziamento all'università, per cui le rette aumenteranno ancora, per cui diventerà sempre una questione più di classe, no? Per cui devono essere i giovani poi a un certo punto che si impegnano a lottare contro questo Stato, e prendono coscienza di quello che effettivamente li aspetta, e non si perdono in quelle avventure in cui si stanno perdendo adesso, perché secondo me il problema poi di fondo è questo.
Io devo sapere, Roberto ha ricordato appunto queste teorie, possiamo dire teorie, possiamo definirle teorie borghesi alternative sulla lira, sulla politica estera, sulle sanzioni, eccetera. C'è una consistenza, quanto è ampia la consistenza dietro a queste teorie, al di là del fatto di quanti siano effettivamente quelli che ci credono a un'uscita dall'euro? Non so fino a che punto lo stesso Salvini ci è o ci fa, ma comunque
no, Salvini ci prende,
però voglio dire, sicuramente ci saranno delle diversità fra chi punta più sul mercato estero e chi più sul mercato interno, però adesso in una situazione come questa, con o senza euro, il mercato interno prometterebbe comunque poco. Potrebbe magari promettere di più col debito, ma per quanto. Quindi ci sono frazioni borghesi che potrebbero in qualche modo premere per una politica molto diversa. Non semplicemente andare a ricontrattare con l'Europa qualcosina. Però quindi in sostanza possiamo aspettarci non una lotta politica seria all'interno dell'Italia e non semplicemente un gioco delle parti fra Roma e Bruxelles.
Ma questo è già presente in tutti i paesi. Cioè, l'Europa è ormai una giungla di nazionalismi da 20 anni. Da quando si è fatto il trattato di Maastricht, in realtà l'Europa è entrata in una crisi profonda che è stata segnata dalla guerra jugoslava, in cui gli stati europei sono intervenuti su diverse sponde politiche concorrenti, e poi si è entrati nella vera e propria guerra economica intereuropea. L'euro è una moneta artificiale, perché non esiste come moneta di uno Stato nazionale, non esiste come moneta unitaria di tutti questi Stati, è solo l'espressione degli accordi che hanno fatto i grandi capitali bancari, che hanno avuto dall'euro notevoli vantaggi: l'allargamento del mercato bancario, la possibilità quindi di rafforzare, centralizzare, creare delle banche giganti, e del capitale industriale più forte, che nell'euro aveva la possibilità, come diceva Roberto, di trarre una moneta che in concorrenza col dollaro gli permetteva di fare investimenti, esportazione di capitale in tutto il mondo, no? Però questa moneta artificiale su cosa si regge? Si regge su due pilastri. Uno, il cosiddetto parametro del 3% del debito. Non puoi superare un debito, non puoi avere un deficit, tu Stato europeo, del 3%, superiore al 3%. No? Due, il parametro della riduzione del debito al 60% del PIL, che ne fa una, che praticamente è prendere un cappio, stringerlo attorno a tutti gli europei, cioè a ciascuna nazione europea, e tirare, e porta alle politiche deflattive che sta vivendo l'euro. Terzo, quello dell'inflazione, che non deve essere superiore. Ogni Stato deve, nella sua legge di stabilità, avere degli obiettivi di abbassare l'inflazione. L'inflazione non può essere superiore in Italia, per esempio, all'1,5% in più dello Stato meno inflazionistico. Anche questa è una tendenza, porta a una deflazione. Quarto, la riduzione dei tassi bancari a lungo termine. La questione dello spread, che si deve avvicinare sempre di più allo spread più basso, cioè al tasso più basso. Queste quattro Questi quattro parametri sono l'espressione della finanza pura e semplice. Portano in sé i germi della propria distruzione, perché la deflazione in ogni stato ha delle conseguenze micidiali. Di conseguenza abbiamo una lotta incanita di concorrenza reciproca tra gli stati su ogni questione, e i germi della distruzione dell'euro sono portati dall'euro stesso. L'Italia può essere il paese che rompe l'euro, cioè se la Grecia esce dall'euro c'è una crisi passeggera, perché il peso della crisi della Grecia sull'euro è il 2 o il 3%. Se l'Italia esce dall'euro, con il peso economico dell'Italia in Europa, al di là del fatto che ha ridotto, no, questo peso, ma è comunque importantissimo, con il peso del debito pubblico italiano sul debito pubblico europeo, è la fine dell'euro. Questo lo sanno i tedeschi, lo sanno i francesi, lo sanno gli stessi inglesi che non fanno parte, no, della moneta unica. Per cui le tendenze nazionaliste che cosa rappresentano? Rappresentano l'altra faccia della medaglia, come diceva Roberto, della stessa politica che ha portato l'Italia, il capitale finanziario italiano, a partecipare all'euro. In passato conveniva a tutti, e difatti non a caso i sostenitori più accaniti dell'euro chi erano? Bossi, vi ricordate? Noi siamo per l'euro, abbasso la lira, cioè, perché? Perché allora la Lega, che è un partito proprio di parassiti finanziari, di piccolo cabotaggio, aveva investito fior di capitali, cioè i leghisti avevano investito fior di capitali sulle piazze tedesche o nelle banche italiane, avevano addirittura creato la loro banca, no? Quella truffa colossale che hanno fatto ai loro iscritti. Poi, con il mutamento dei rapporti, con la lotta accanita tra Italia e Germania, tra Germania e Francia e così via, che si è espressa addirittura sul terreno militare in Libia, abbiamo avuto il revirement per cui i più anti-euro sono gli ex sostenitori dell'euro. Comunque la suonata è una sola, che sia per mantenere l'euro, che sia per uscire dall'euro, i salari italiani devono ridursi a un livello mai visto. La politica attuale di Renzi è il salario romeno. Io lo chiamo, non dico salario cinese perché non siamo a questo livello.
E quello cinese è superiore a quello romeno.
Bene. Ah sì, in alcune città, cioè Shanghai.
No, sul, nella zona costiera,
nella zona costiera,
siamo,
ma io parlo
doppio,
del, parlo del salario nazionale.
In Romania siamo a 250 euro.
Beh, allora non diciamo il salario romeno, possiamo dire il salario sloveno.
Magari. Non lo so,
siamo sui 600.
E se ci fosse la svalutazione, Roberto ha dimostrato che sarebbe la stessa idea. Sono due tendenze alla borghesia, ma l'Italia senz'altro prima o poi dovrà rompere l'euro, perché è l'unico modo per sfuggire alla morsa tedesca.
Vorrei aggiungere una cosa a questo, cioè che il problema dell'Europa è che c'è una moneta unica, ma come diceva Ivo, non c'è uno Stato unico. Gli Stati Uniti hanno un sistema di, c'è la banca centrale e ci sono le banche centrali regionali, non sono dei singoli stati ma sono regionali, e però con questo sistema c'è un'unica moneta con aree diverse che anche lì hanno delle discrepanze, anche se probabilmente non forti come in Europa, nel senso che sono delle aree in crescita, aree che invece sono più in contrazione, però c'è uno Stato che funge da
bilanciatore.
Sì, da bilanciatore, per cui se c'è da trasferire delle risorse da un'area all'altra, lo Stato federale americano lo può fare. L'Unione Europea ha una spesa pubblica che è l'1% del PIL, non è del 50%, neanche del 30-35% dello Stato federale americano, e quindi non avrebbe neanche volendo le risorse, ma non c'è neanche la disponibilità dei tedeschi, cioè perché mai dovremmo coprire il debito pubblico italiano con le nostre risorse? In più, se i tedeschi hanno distanziato l'Italia, ma anche la Francia, di un 20% come costo del lavoro per unità di prodotto, loro hanno comunque una competitività con questi livelli dell'euro e non sono disposti, quindi c'è una rigidità in campo monetario che cui non fa da pendant una flessibilità negli altri settori anche di politica economica, di spesa pubblica, eccetera, per cui come diceva Ivo si rischia la deflagrazione dell'euro, e già ci sono diverse ipotesi, cioè il partito come quello lì tedesco dell'alternativa per la Germania è per un'uscita dall'euro dall'altra parte. Vedo che il Foglio sta facendo campagna, comunque sostiene la tesi che sarà il marco a uscire dall'euro insieme alle monete dell'Europa del Nord. Ci sono anche settori borghesi, per rispondere, che stanno visto il giorno con Mazzucca, che sta sostenendo che è Palenzoni, finanziere, che ha scritto un libro su l'Italia fuori dall'euro, eccetera. Quindi ci sono delle ipotesi di questo tipo, ma c'è proprio una tensione crescente all'interno dell'Europa dovuta al fatto che dietro questa moneta non c'è uno Stato, e quindi non è possibile adottare delle politiche economiche compensative degli squilibri che si creano, e quindi questi squilibri che non fanno che aumentare, perché la moneta è rimasta quella, ma se c'è un'inflazione che è più alta da una parte e più bassa dall'altra, e comunque dei costi e livelli di competitività diversi, gli interessi sono confliggenti anche in campo di proprio politica monetaria che viene portata avanti, cioè il quantitative easing che ha potuto fare la Fed in Europa, Draghi non riesce a farlo, anche se vorrebbe, perché i tedeschi dicono no, io non ti vengo a finanziare i debiti dell'Italia spendacciona, e quindi
e poi è esattamente il contrario, perché i tedeschi in Grecia, grazie all'occhio messo attorno,
si sono comperati in mezzo Grecia.
Non solo, si sono fatti pagare le loro enormi esposizioni dalle banche tedesche, che avevano prestato fior di quattrini, e se li sono ripresi a spese
col salvataggio della Grecia, in realtà ha salvato le proprie banche.
Esatto. E vi faccio notare che l'Italia ha pagato per i fondi di garanzia della Grecia, della Spagna, del Portogallo, dell'Irlanda, eccetera, non meno di 60-70 miliardi di euro.
Che danno
comunque fior di interessi, perché i cosiddetti salvataggi in realtà non sono salvataggi. Io ti presto del capitale, ma tu mi devi pagare un interesse dell'8-9-10%, una cosa folle.
Volevo dire questo. Allora, fermo restando, penso che siamo tutti d'accordo su che questo Job Act in realtà non crea un posto di lavoro in più, anzi permette di poter licenziare più facilmente di quanto si sia fatto fino ad ora, il che è tutto dire. Ecco, però va fatta una riflessione, cioè almeno vi invito a fare una riflessione su questo. Sentendo un po' le prime reazioni anche in vista dell'incontro europeo che ci sarà prossimamente. Secondo me Renzi cerca di giocarsi questo Job Act in una trattativa europea per poter spuntare e portare a casa qualche risultato nell'allargamento, diciamo, di questi vincoli che richiamavi anche tu, no? Prendendo l'esempio della Francia, ad esempio, no? Alla quale è stato concesso di sforare rispetto a questo 3%. Questa è una opzione, secondo me, che è sul terreno. E questo potrebbe anche in qualche maniera spiegare, in quanto farebbe parte della trattativa, no? Il fatto che qualcuno dice in Europa il Job Act va benissimo e il giorno dopo dice no, non è ancora sufficiente, no? E magari questo qualcuno è la stessa persona, no? Che dice due cose in due giorni. Potreste dire fa parte della trattativa in sé. Però la domanda è questa: non è possibile che in fondo questa cosiddetta riforma del lavoro fatta da un imperialismo straccione come quello italiano sia di per sé anche una riforma stracciona, nel senso che a parte l'elemento di facilitare i licenziamenti più di quello che già lo erano, a parte l'elemento, ci metto io, di terrorismo vero e proprio contro tutti i lavoratori, quelli che devono essere buttati fuori e quelli che rimangono per il momento dentro. In fondo dico, non è che per come è stata formulata presenta degli intoppi che a breve di per sé la riforma potrebbe portare a aggiustamenti non di secondo piano. Mi spiego. Il problema che dell'articolo 18, applicabile da quelli assunti diciamo dal 2015, quando andrà in funzione la legge a pieno regime, mentre non è applicabile a quelli che già godono della tutela dell'articolo 18, in fondo, come qualche osservatore sta già rilevando, non è un elemento di debolezza della riforma stessa, perché crea un ulteriore dualismo, a dir poco, nel mercato del lavoro, che potrebbe portare contenziosi giuridici che non faciliterebbero per certi aspetti lo scopo di poter espellere con più facilità forza lavoro di quello che già si è fatto fino ad ora. La domanda, dico, in fondo non ha degli elementi di per sé anche contraddittori questa riforma, che potrebbe preludere a nuovi interventi a breve?
Gli interventi peggiorativi,
certamente,
dei rapporti tra padroni e operai non c'è fine. Comunque, l'articolo 18 esisteva come articolo 18 fino al 2012. La Fornero ha già sbrecciato tutto. Praticamente tu con la Fornero non puoi ottenere la reintegrazione se non in casi specialissimi. Adesso con il Poletti non avrai più la reintegrazione, avrai soltanto un indennizzo
fino a 24 mesi di
tempo. Neanche
massimo,
perché in realtà gli indennizzi sono oggi più bassi, il mercato dell'indennizzo si è ridotto da 2 a 1 anno. Poi è una questione di rapporti diretti. Oggi le aziende, molte aziende piangono miserie e quindi non si riesce a strappare. Un tempo si avevano anche indennizzi di 3-4 anni, dipende dal momento. L'articolo 18 non esisteva già più, sia ben chiaro, e veniva agitato soltanto come un totem da coloro, le centrali confederali, che si facevano belle come con l'articolo 18 che non esisteva, come difensori del lavoro. Con la riforma, con il decreto delegato che vedrai, non avrai più la possibilità di essere integrato, a meno che tu non provi di essere stato discriminato nel licenziamento. Ma la discriminazione è difficilissima da provare. meno che tu non ti trovi un padrone così sfacciato che ti dice: ah, tu sei iscritto al SICOBAS, bene, ti licenzio. Ma ce n'è uno su 100. Altri ti dicono: guarda che hai l'unghia internita e quindi ti licenzio, ma è diverso. Poi, per i nuovi assunti ci sarà solo l'indennizzo, che sarà fissato probabilmente nella misura di un mese. Dicono un mese e mezzo per anno di lavoro, è impossibile, perché se no Squinzi va da Renzi e gli lancia un po' di vernice Mappei in faccia, no? No, ci sarà almeno, sarà un indennizzo minimo. La logica è quello di non far pagare le aziende per i nuovi assunti con il contratto a tutele crescenti. Che cappio me ne frega di pagare un mese per anno se posso licenziarlo dopo averlo fatto lavorare in 6 mesi per un anno intero, cioè l'ho preso part time, gli ho fatto fare orario pieno, l'ho pagato solo 4 ore, me ne ha lavorate 8, poi lo licenzio, mi vado a provare lui di aver lavorato di più, eccetera. Insomma, ci saranno senz'altro degli aggiustamenti, ma in peggio, Graziano. Tra un anno ci sarà una riforma ancora peggiore. Dipende dal grado di resistenza, dal grado di organizzazione, dal grado di decisione del proletariato, non c'è altra via. Perché questa legge può essere spazzata via se c'è un minimo di organizzazione. Per cui.
Sì, del peggio non dubitavo, era, la mia domanda era.
Cioè, sul piano legale, sul piano della contraddizione tra leggi, puoi scrivere dei volumi. E lascia fare questo a tutti i teorici della difesa dei diritti dei lavoratori. Difendere i diritti dei lavoratori significa rifarsi alla Costituzione e rifarsi allo Stato.
Questo
difendere l'organizzazione dei lavoratori e gli interessi di classe dei lavoratori significa rifarsi ai lavoratori e ai loro interessi di classe. Sono due piani completamente diversi.
Correggimi se sbaglio. La riforma Schröder è del 2002?
Sì.
2003, non mi ricordo.
Sì.
Poi ci hanno rimesso mano su questa?
Questo non
in Germania? So. Non credo. Qui la mia domanda era, non è che qua fanno la riforma, ma proprio perché sono costretti a rimetterci mano a breve, poi lo so che è in peggio, certo, perché di per sé ha il fiato corto, dal punto di vista non di essere antioperaia, quella lo è abbondantemente, ma dal punto di vista di ottenere l'obiettivo per la quale è stata fatta.
No, 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 l'ha già ottenuto. La Fornero l'ha già ottenuto il suo obiettivo. Guarda che l'imperialismo italiano, proprio perché io non sono d'accordo completamente sulla definizione di imperialismo saccione che viene dai nostri avi, no? L'imperialismo italiano è ovviamente costretto a competere con imperialismi più vecchi e più forti in Europa. Proprio per questo è più duttile e arriva sempre prima degli altri a fare le peggiori leggi contro il proletariato. Ricordati che la riforma delle pensioni in Italia è iniziata nel 92, poi nel 95, poi è stata manutenzionata fino alla riforma Dini. Si è passati dal retributivo al contributivo. Nessuno Stato europeo è riuscito a fare una cosa del genere. Se fosse successo in Francia, questo avrebbe portato a una occupazione delle piazze per mesi. Invece in Italia, piano piano, zitti zitti, col dottor Sottile e così via, sono riusciti a fare delle cose che gli altri hanno copiato dopo. Gli stessi tedeschi, che sembrano dare lezioni all'Italia su tante cose, copiano.
Sì, sembra più la tattica del carciofo che si sfoglia una foglia dopo l'altra che un problema di contraddizioni che poi, cioè nel senso che per i giovani c'è già stato in una serie di contratti, ma anche sulle pensioni, c'è un trattamento diversificato a secondo della data di nascita praticamente, no? Però non ha portato a.
Poi noi abbiamo oltre 30 anni.
Scusate, voglio dire solo una cosa. Tra gli obiettivi di questo Job Act, secondo me, è quello di sfoltire la giungla di ricorsi.
Sì.
di contenziosi giudiziari. Non è che questa domanda, questa legge alla fine li aumenta e dunque da quel punto di vista non arriva all'obiettivo, ma non perché non è abbastanza antioperaia, lo è in abbondanza antioperaia, ma perché è farraginosa, non arriva a segno con tempi rapidi,
no,
capite cosa voglio
Italia
dire?
Ci sono 200.000 avvocati. Voglio dire
e su questo però vabbè che l'Italia dà lezione, vabbè, si apre un capitolo grosso.
C'era, scusa, ti volevo fare due domande rapidissime. La prima è, oltre al movimento o ai movimenti no euro, mi pare di ricordare che esisteva anche un movimento no debito, e cioè che chiedeva di azzerare il debito pubblico pur rimanendo nell'area euro. Mi chiedevo se anche questa cosa comporterebbe gli stessi rischi che abbiamo visto, che avete descritto per il no euro. E poi l'altra cosa invece è questa. Io non ho ancora ben capito qual è come dire, l'obiettivo, la strategia del capitale che fa sì che si approvino norme tipo quella del Jobs Act o che spinge a un periodo di deflazione al punto in cui siamo arrivati. Mi chiedo se è, cioè, qual è l'obiettivo, qual è, se è la necessità di un confronto con gli altri capitalismi extraeuropei, cioè cinesi, indiano, eccetera, se è una questione di difesa, quindi di una maggiore accumulazione per poter difendersi da scalate, diciamo così, che le altre monete potrebbero, o gli altri capitalismi esteri potrebbero comportare. Perché altrimenti è evidente che non è per l'Italia e per l'Europa, ma in particolare per l'Italia, il costo del lavoro che determina la non produzione. Cioè, se è evidente a noi, sarà maggiormente evidente a loro. E quindi mi chiedo perché chiedono di abbassare il costo del lavoro. In questo senso le contraddizioni interne al capitale che abbiamo visto per il no euro, in qualche modo si potrebbero vedere anche con la riforma del mercato del lavoro. Perché? Perché è evidente che è una riforma che privilegia quelle aziende che puntano all'esportazione, perché creando deflazione interna, cioè creando meno moneta in circolo sul mercato interno, ha scelto di privilegiare quelle aziende che puntano ai mercati esterni e non ai mercati interni. Ora, rispetto al no debito, penso che appunto la situazione sarebbe un po' come quella della Grecia, più o meno, no? Nel senso che se l'Italia dichiarasse che non paga il debito pubblico, sarebbe la catastrofe finanziaria, cioè nel senso che, cioè, è vero che adesso, diversamente da 10 anni fa, buona parte del debito è detenuto all'interno, quindi penso che sia adesso circa un terzo, o forse neanche all'estero. Comunque queste dall'estero verrebbe tolta fiducia all'Italia, lo spread andrebbe alle stelle, no? E le banche italiane fallirebbero, perché se lo Stato non le paga, quindi o lo Stato le compra e le nazionalisma, nazionalizza, o altrimenti, cioè, sarebbe un cataclisma dal punto di vista finanziario, e sarebbe certo il fallimento delle banche, almeno perché già adesso non hanno il capitale sufficiente per coprire i debiti insolventi, no? I debiti insolventi, sì, che non riescono a rientrare dai BOT, CCT eccetera che hanno nelle loro casse, per cui è una linea che non è fattibile se non in un quadro diverso
un quadro di potere,
sì,
di presa del potere.
Se lo poniamo dal punto di vista rivoluzionario, andiamo al potere noi, cosa facciamo del debito?
Quantomeno è fattibile nella misura in cui è fattibile il no euro.
No, il no euro è molto più fattibile da quel punto di vista, nel senso che sarebbe un tornare indietro, però io pago poi i miei debiti e non, cioè non, non presuppone una cosa del genere. Provocherebbe uno sconquasso finanziario, però non di questo ordine di grandezza, perché il debito è il 130% del prodotto lordo italiano, 130%, quindi proprio è impossibile che creando un buco del genere il sistema finanziario si salvi, se non nel senso che lo Stato ingloba tutto, oppure con una rivoluzione, allora con mezzi si sequestra il patrimonio immobiliare e con quello si copre questa... si prendono le banche praticamente, una cosa del genere, allora è possibile.
Si scoppiano gli espropriatori.
E riguardo la politica deflazionista, adesso che non rientri nell'interesse della borghesia italiana, cioè che non sia il problema il costo del lavoro, beh, innanzitutto tutto quello che viene tolto al lavoro viene dato al capitale, quindi diciamo per la borghesia nel suo complesso, se riesce a ridurre il costo del lavoro, ha comunque un aumento dei suoi profitti e redditi da questo punto di vista. È vero che gli italiani consumano meno, poi quindi calano i consumi, quindi al commerciante eccetera ci sono dei problemi, però si può ripercuotere nelle esportazioni, quelli legati più al consumo interno infatti stanno protestando e vorrebbero una politica più inflazionista, a parte che già Carlo De Benedetti da 10 anni che ogni tanto scrive un articolo chiedendo una politica di inflazione, ma se devi rimanere dentro nel quadro dell'euro questo non è fattibile, e per cui la contraddizione su questo è anche l'euro. Poi è anche questo però, che un apparato produttivo che è più posizionato nei settori tradizionali che sono in concorrenza con i paesi emergenti, c'è molta più concorrenza sul costo del lavoro che non per chi si è portato su settori che non sono in concorrenza o lo sono molto meno, no? E per cui da quel punto di vista riflette anche un interesse, diciamo, complessivo almeno del settore industriale, del grosso settore industriale, a abbassare il costo del lavoro.
Ma c'è un problema anche generale: quando è che entra in vigore l'euro? Nel 2001. Primo gennaio 2002. Quando è che viene pensato l'euro? Nel 92, no? Bene, siamo in piena crisi generale del sistema capitalistico e abbiamo una tendenza alla sovrapproduzione mondiale che viene momentaneamente tamponata dai risultati eccezionali dell'allargamento dello sfruttamento agli operai dell'Asia, su cui si buttano tutte le multinazionali americane, giapponesi e europee che impiantano le loro fabbriche sulla costa cinese piuttosto che in altri paesi. Questa possibilità di sfruttare 1 miliardo forse di operai in più dà una ventata apparente di giovinezza al capitalismo mondiale. Comunque nel 2001 abbiamo una crisi devastante da cui si esce lentamente fino al 2007 solo grazie alla speculazione finanziaria mondiale, i derivati. Il che significa che non c'è altro che sovrapproduzione, e la sovrapproduzione poi porta, manifestandosi, essendo impossibile da frenare, alla crisi del 2008, che è una crisi generale di sistema, perché è produttiva, finanziaria e monetaria insieme. Quindi il sistema è in crisi nera da questo punto di vista, una crisi, una fase di crisi. L'introduzione dell'euro avviene in questo periodo e quindi avviene con un effetto ancora più deflattivo della semplice sovrapproduzione, perché la sovrapproduzione ha un effetto deflattivo alla fine della fiera. Se ci sono troppe merci, il valore delle merci sovrapprodotte si svaluta, perché è un'espressione della svalutazione della capitale, della forza lavoro e così via. L'euro è la moneta della deflazione, ed essendo la moneta della deflazione è la moneta della crisi permanente, del conflitto crescente tra gli stati che sono soggetti all'euro. Dice: ma perché l'euro dura da 10 anni? Come fa a restare in piedi se è in questa situazione? Perché? Perché il capitalismo europeo ha reagito quanto potesse, non si parla di piani, no? Non c'è un piano del capitale, ma per quanto potesse ha reagito alla crisi con una finanziarizzazione, una spiralizzazione della finanziarizzazione, e quindi un rafforzamento del potere delle banche sul resto dell'economia, con lo sviluppo estremo di tutti gli strumenti finanziari, con la bolla immobiliare, non a livello americano, però la bolla immobiliare europea non scherza. Quindi da questo punto di vista l'euro è servito proprio come moneta, virgolette, forte, per dare base a queste speculazioni. Adesso siamo in una fase ulteriore dello sviluppo della crisi, che vede lo scontro tra i capitalismi europei in modo aperto, cioè non bisogna essere dei teorici per vederlo. E quindi da questo punto di vista tutte le possibilità per la sopravvivenza dei vari capitalismi sono aperte. C'è chi propone più euro, c'è chi propone l'uscita dall'euro. Ovviamente ogni opzione, come diceva Roberto, si basa su diversi interessi interni ad ogni Stato, ma quando si deve sopravvivere si sopravvive, si prende ossigeno dappertutto, si toglie ossigeno all'altro, si fa morire l'altro pur di sopravvivere.
Questa è una delle letture della crisi, diciamo, che è quello che lo guarda, la vede dalla parte dell'offerta.
Scusa?
Dico, è una delle letture della crisi che analizza la crisi dalla parte dell'offerta del prodotto. Molti altri hanno invece letto la crisi guardando dalla parte della domanda, e quindi hanno ritenuto che la crisi è stata generata da un calo eccessivo della domanda che ha creato un calo di produzione. Altri ancora invece hanno ritenuto che la crisi possa essere letta da altro punto di vista, cioè come appunto una nuova accumulazione di capitale, una nuova guerra per l'accumulazione, quasi una accumulazione originaria, diciamo, che è quello che giustifica in parte, che si realizza anche con l'espropriazione e con l'eliminazione di tutti quelli che erano i servizi sociali, che diventano di fatto una nuova espropriazione e una nuova accumulazione di capitale. Quindi non è pacifico che la crisi si sia generata necessariamente dal lato della eccessiva produzione. Potrebbe anche essere che invece, ad esempio, altri hanno ritenuto che possa configurarsi una nuova Europa dei mercanti, e cioè una nuova eccessiva produzione rivolta al mercato estero, che ha abbandonato il mercato interno, che è un po' quello che hanno fatto i tedeschi. Hanno prosciugato, hanno quasi colonizzato il resto d'Europa, tutta l'Europa meridionale, hanno prosciugato tutta la produzione dei singoli stati, mantenendo loro.
Allora, di solito sarebbe da discutere, cioè qui stiamo aprendo un mondo, possiamo discuterne anche in altre conferenze, perché sono le 11, non è per non rispondere.
No.
Io sono convinto che sia una crisi, cioè la base è la crisi di sovrapproduzione, e da questa non si esce. Poi tutte le manifestazioni sono apparentemente le manifestazioni della crisi di domanda, cos'è? Perché c'è troppa offerta, c'è poco da fare.
Sì, ma non perché è eccessiva l'offerta, perché fa la domanda.
No, manca la domanda perché effettivamente si sono chiuse le fabbriche con la sovrapposizione. Vabbè,
scusa
comunque.
Un attimo, l'ultima cosa. Il problema del mercato interno europeo, perché penso che uno dei motivi per cui l'euro è stato, diciamo, voluto e sostenuto da diversi paesi dell'Unione Europea, non tutti perché in Inghilterra non c'è manco entrata, è stato quello di creare un mercato unico con una unità di misura, diciamo, unica per tutti, che sarebbe stato l'euro, no? E adesso chiaramente questo strumento non funziona più bene e quindi cominciano le exit strategy per uscire fuori dall'euro da parte di alcuni elementi all'interno, diciamo, dell'Unione Europea. Il problema è questa idea che una volta che tu hai realizzato una tua moneta, che poi invece rispetto a questa attuale può, essendo una moneta nazionale, può oscillare più o meno liberamente, può, diciamo, anche buttare delle merci sul mercato a basso costo, tipo dumping, perché giochi sul prezzo della merce. L'Italia si è fatta grande negli anni 50-60 proprio perché la lira valeva poco, che so, rispetto al marco, no? Può avere un senso se questi paesi se la giocano, come dire, fra di loro. Quanti di questi paesi però effettivamente giocano fra di loro all'interno di questo mercato interno e quanti invece possono contare su uno sbocco a livello mondiale? Cioè, finché la mia perplessità è se l'Europa fosse un sistema in cui gli italiani vendono ai tedeschi, i tedeschi vendono ai francesi, i francesi vendono ai greci, allora sarebbe una situazione. Se invece italiani, francesi, tedeschi e chissà chi vendono in Indonesia, in Sudafrica, eccetera, eccetera, la situazione cambia completamente. Io vorrei cercare di capire quant'è il peso dell'esportazione extraarea.
Intraeuropeo è circa il 60%, poi varia un po' da Stato a Stato, del commercio estero.
E quindi il 40%, solo il 40% è extraeuropeo.
Sì, dici poco?
Sì.
Non è poco.
Ma come ha detto Roberto.
Però cambierebbe molto se.
Ma no, ma come ha detto Roberto, non è. Il mercato unico esisteva anche prima come mercato delle merci. Il problema era creare il mercato dei capitali per rafforzare il capitale finanziario europeo. L'euro. Questo.
L'Inghilterra è comunque fuori dall'euro.
L'Inghilterra non entrerà mai nell'euro Svezia, perché pure. È un'ancella degli Stati Uniti.
E ha anche
la piazza finanziaria di Londra.
E ha anche una dimensione Commonwealth e tutto.
Comunque abbiamo aperto
nuovi orizzonti
che cercheremo di ovviamente di discutere. Io spero che sono le 11:10, di solito noi chiudiamo alle 11, come ricorda sempre qualcuno, ma speriamo di essere stati non compendiosi perché abbiamo aperto diversi temi, però riportiamo sempre la questione su un punto principale, i rapporti tra le classi, perché senza vedere gli effetti della crisi nei rapporti tra le classi non possiamo dire cosa fare, come organizzarci per cosa combattere, quali obiettivi politici e sociali proponiamo. Questo era lo scopo di questa conferenza che vede la collaborazione di due piccoli raggruppamenti che agiscono insieme anche sul piano pratico e sostengono l'azione del Comitato per il Salario Minimo Garantito che da un anno stiamo sostenendo qui a Milano. Abbiamo qui anche la nostra stampa e raggruppamenti e se qualcuno interessa. Grazie a tutti.